Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora bentrovati, buona domenica. Allora questo incontro pre, diciamo, natalizio, ancora nel tempo di Avvento, e volevo proporvi qualche riflessione sulla figura di Giuseppe, che appunto è una figura che abbiamo meno presente, no, nella nostra fede, no, dove il centro è Gesù, il centro è Gesù. E allora, coinvolta con Gesù in maniera prima, naturalmente è Maria, e quindi, per dire, anche l'icona della Santa Famiglia, che noi abbiamo, l'icona della Santa Famiglia che abbiamo, non so se avete presente, per esempio c'è quell'icona dove c'è Giuseppe in piedi, Maria a fianco, Giuseppe che col braccio cinge Maria e in mezzo il bambino Gesù. Ecco, questa è un'icona moderna, non è un'icona antica. Questa è un'icona che è stata fatta, realizzata, la prima, poi da quella sono venute anche altre, ma è stata realizzata da una suora benedettina francese che ha vissuto a Gerusalemme, non so se è ancora viva, e quindi è diventata un po' l'immagine della Santa Famiglia, della Santa Famiglia. Ma non è un'icona antica, come non è una festa antica la festa della Santa Famiglia. Noi dopo Natale, credo la prima domenica dopo Natale, avremo la festa della Santa Famiglia. La festa della Santa Famiglia è una festa recente, dello scorso secolo. Ciao, venite pure. Siamo messi qui perché, immaginando di non essere tantissimi, e anche perché di là c'era sicuramente più freddo. Allora, dicevo che in questo incontro prenatalizio volevo proporvi qualche riflessione sulla figura di Giuseppe, e stavo appunto partendo dal fatto che Giuseppe, no, così adesso lo stiamo un po' più rivalutando, no? Cioè, nel senso che per esempio nella preghiera eucaristica da pochi anni noi diciamo alla fine della preghiera eucaristica, quando chiediamo l'intercessione, no, per di Maria e di Giuseppe suo sposo, sappiamo che questa frase di Giuseppe suo sposo non è nelle preghiere eucaristiche antiche, è stata messa recentissimamente, no? Credo con Benedetto XVI. E così come, dicevo, l'icona della Santa Famiglia è un'icona moderna, così come la festa della Santa Famiglia è una festa fine dell'Ottocento, tra l'altro che nasce anche da un'esigenza sociale, nel senso che a fine Ottocento con l'emigrazione molti uomini erano, come ancora oggi, no? Sono prima di tutto gli uomini che partono e poi c'è il ricongiungimento familiare, no? Però succedeva che, come succede ancora a volte, che il ricongiungimento non avveniva, nel senso che il marito si diceva, se ne andava e non tornava più, si rifaceva un'altra famiglia lì. E allora la Chiesa, di fronte anche a questa emergenza sociale, sentì anche il dovere, anche per aiutare, no, la coscienza religiosa, umana, civile, no? Cioè ad assumere con più forza il senso della famiglia, anche sottolineando con la festa della Santa Famiglia, no? Che se ci pensate appunto è una festa un po' particolare, perché mettere come modello di tutte le famiglie la famiglia di Nazareth, che è stata una famiglia diciamo abbastanza unica, non è un po', vabbè, dobbiamo prendiamo in senso, no, generale. Allora, per cui questa figura di Giuseppe, il nome Joseph è un nome augurale, nel senso che è un nome augurale per chi desidera una famiglia numerosa, nel senso che il nome significa il Signore aggiunga, cioè nel senso che al bambino, no, si sia il nome dire ne vengano altri, e il Signore ne doni altri, E quindi un nome che dice un po' il desiderio di vita, di abbondanza di vita, no? Naturalmente nella Bibbia il riferimento antico testamentario della figura di Giuseppe è Giuseppe del libro della Genesi, no? Il figlio di Giacobbe venduto dai suoi fratelli, che finisce in Egitto come Giuseppe andrà in Egitto, no? Nei racconti dell'infanzia sappiamo che a un certo punto Giuseppe non tornerà direttamente in Galilea, ma un periodo, no, così invitato dall'angelo, ma leggendo anche la situazione che non era tranquilla, porterà Maria e il bambino in Egitto. Un'altra figura, cioè un altro elemento, la figura è sempre quella, del Giuseppe, del figlio di Giacobbe, è il fatto che tutti e due sognano, cioè c'è un Giuseppe con i suoi sogni, no, che saranno da una parte la sua rovina, perché l'invidia dei fratelli lo porterà a essere venduto, dall'altra parte la sua fortuna, perché il sapere interpretare i sogni. E così anche Giuseppe, San Giuseppe, è uno che in qualche modo ascolta i sogni, come dire, sa sognare, tutti quanti sogniamo, poi le scienze umane ci dicono che non ricordiamo, ne ricordiamo, e nella Bibbia comunque è interessante che il sogno è anche un luogo di rivelazione di Dio. Nel senso che, attenzione, non tutti i sogni sono rivelazione di Dio, ma il sogno come attività umana, se il Signore ci parla in tutta la nostra vita, così come ci parla da svegli, ci può parlare, no, dormienti, no? In qualche modo nel sogno è sempre noi stessi, le nostre profondità di noi, no, che in qualche modo continuano ad elaborare, e il Signore può ispirare alcuni. E quindi allora, ecco, no, questo, ancora questo elemento di consonanza, i sogni, l'Egitto, il pane, il grano, nel senso che qui sono i padri che vedono, no, da una parte, ricordate Giuseppe in Egitto sarà poi messo a viceré, no? E quindi a in qualche modo preparare quella carestia che sarebbe arrivata, cioè come dire sfruttando e custodendo il tempo invece dell'abbondanza e il grano, no? Eccetera eccetera, per tutto l'Egitto. E non solo, perché ricordate che poi i fratelli scenderanno in Egitto per comprare il grano e ci sarà tutte le vicende, e i padri vedono in qualche modo in Giuseppe, in San Giuseppe, colui che ha custodito quello che sarà pane, no? In qualche maniera, no? Cioè vita per tutti, no? Il grano e il pane e la vita, così il Signore Gesù non a caso prenderà proprio come simbolo, sacramento, no, del suo amore anche proprio il pane. Ora, è interessante che, dicevo appunto, una figura marginale, cioè, ecco, nelle icone antiche, quindi non c'era, nelle icone antiche non c'era l'icona della Santa Famiglia, nel senso che l'amore umano, l'amore di un uomo e di una donna, veniva celebrato e anche raffigurato nell'icona di Gioacchino e Anna. Ricordate quelli che secondo la tradizione, secondo un Vangelo apocrifo, sarebbero i genitori di Maria, e allora ci sono queste icone molto belle, tra l'altro le icone sono sempre molto statiche, molto ieratiche, no? Cioè lì in quell'icona non so se ci avete presente, comunque se su internet poi andate a cercare, no, lo sposalizio di Gioacchino e Anna, vedrete quest'icona dove i due sono in un abbraccio e dove sono con guancia a guancia. È veramente una icona molto tenera, molto bella, no? Cioè, in cui c'è questo abbraccio, no? E allora è lì che in qualche maniera si celebrava, in quella immagine di coppia che si celebrava l'amore, no? Fra un uomo e una donna, no? Questo anche perché, per esempio, subito ci sono le icone di Maria con Gesù. Per esempio un'icona antichissima è la Madonna Odigitria, no? Che è venerata a Bari, eccetera. C'è questa Madonna che tiene il bambino e con una mano lo indica. Quindi la Madonna della via, la Madonna della strada, no? Cioè che indica la strada, il bambino. Gesù. Allora, in qualche maniera, ecco, si è visto subito Maria legata a Gesù, quelle altre icone, per esempio la Madonna del Segno, cioè dove c'è Maria orante e c'ha sul petto c'è il bambino, c'è questa, oppure Maria in trono e lei su di lei c'è il bambino. Quindi c'era questo, e Giuseppe aveva delle icone, ma per conto suo. E in genere era di Giuseppe da solo, che presentava delle colombe, ricordate l'offerta, no, che faranno al Tempio, oppure delle scene, appunto, per esempio la presentazione al Tempio, dove c'è il corali, no, Giuseppe insieme a Maria però in quella scena, o l'icona della Natività. Allora, c'è questo fatto che intanto non c'è l'icona della Santa Famiglia nell'Antichità mai, Gioacchino e Anna, eccetera, intanto perché i primi cristiani sentivano che, come dire, lì c'è un mistero, lasciamolo stare, cioè nel senso che di questa nascita virginale, di questo no, eccetera, la figura di Giuseppe, come dire... Quello che interessava sottolineare, lo vedremo, è che Gesù viene, ecco qui forse possiamo chiudere, cominciamo a sentire, Gesù ce l'ha dato Dio, cioè non è un uomo come noi che a un certo punto è stato elevato alla dignità divina. E tra l'altro questo sarà anche uno dei primi dibattiti su cui poi i concili, il primo concilio anche con Ario, no? Cioè, perché l'idea qual era che veniva proposta? Che Gesù sarebbe stato un uomo come noi che a un certo punto per la sua missione sarebbe stato divinizzato, no? Però vedete, questa cosa in un tempo in cui poi gli imperatori no, pretendevano gli onori divini, c'erano i templi fatti agli imperatori, allora significava cioè che Gesù, come dire, era uno dei tanti, cioè, come dire, come lui anche altri, no, abbiamo avuto gli imperatori, eccetera, eccetera. E invece di sottolineare e credere che come Gesù nessuno, aveva anche una ricaduta politica, nel senso che se come lui nessuno, nessun altro uomo che pretendesse di essere Dio doveva essere considerato Dio. Cioè se ci pensate, no? Adesso noi non abbiamo, almeno esplicitamente, uomini che pretendono l'adorazione, che si fanno dei tempi, almeno esplicitamente, anche se poi monumenti, eccetera. Tra l'altro c'è anche un vescovo vivente che si è fatto la statua, lui, no? E se l'è pure benedetta. E, no, cioè, allora, però vedete, noi a volte abbiamo magari, cioè, poter dire che per quanto un uomo possa presentarsi grande uomo della provvidenza, è sempre un uomo come noi. È sempre un uomo come noi. Vedete, è un demitizzare qualunque pretesa politico-messianica. Perché, come sappiamo, no, molte volte i politici, ed abbiamo avuto le grandi dittature, no, purtroppo, con milioni di morti, no? E a Mosca c'è ancora, per quanto, no, il mausoleo di Lenin, dove lui c'è questa, no, il suo corpo, cioè, imbalsamato, con il picchetto, che è una forma di culto, no? Allora, se volete sottolineare che come Gesù nessuno, vuol dire che qualunque uomo è uomo come noi, come te. Per cui, fallibile come te, no? Uomo, semplicemente uomo. Allora, di Giuseppe se ne parla poco. Due Vangeli su quattro non ne parlano proprio. Cioè, nel senso che il Vangelo di Giovanni e il Vangelo di Marco non hanno i Vangeli dell'infanzia, per cui non c'è nulla, c'è pochissimo sulla famiglia di Gesù. Pensate, se noi avessimo solo il Vangelo di Giovanni, noi non avremmo mai saputo come si chiamava la madre di Gesù. Perché nel Vangelo di Giovanni Maria viene chiamata sempre donna o madre del Signore, ma non viene mai chiamata col suo nome. E noi abbiamo racconti dell'infanzia soltanto con Matteo e Luca, dove in Matteo è più presente la figura di Giuseppe, in Luca è più presente la figura di Maria. No, Giuseppe viene nominato nel Vangelo di Luca quando si dice Maria sposa di un uomo chiamato Giuseppe, no? Dice appunto nell'annunciazione di nome Giuseppe, no? Promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Allora, intanto una prima considerazione su questo è il fatto che diciamo, questo ruolo marginale è, come dire, di un uomo che tra l'altro poi non viene ricordato una parola, no? Giuseppe parlava, però per dire non parla nel Vangelo, non viene riportata una sua parola nel Vangelo. Allora, è un uomo una figura marginale. No, nelle vicende, attenzione, i Vangeli non sono ora biografie, cioè oggi uno scrive una biografia di una e quindi magari dice il padre veniva da quella famiglia, cioè la madre veniva, no, cioè i Vangeli sono un annuncio di fede di Gesù il Cristo, è fatto perché una persona possa accogliere e credere in Gesù, quindi allora non, questo appunto ci fa dire che l'evangelista dice, racconta le cose in maniera un attimo soltanto,
però c'è
coraggio, lo troverai, magari se puoi togliere la suoneria, no Allora, un attimo che riprendo il filo, dicevo appunto, un ruolo marginale nel racconto evangelico, quindi nel racconto evangelico sono dei racconti che vogliono trasmettere un annuncio di fede, quindi non vogliono fare una biografia dando dati, no, esaurienti sulla figura centrale. Allora, questo intanto... come dire, come altre figure nell'Antico Testamento e nel Nuovo, dice che l'opera di Dio passa attraverso persone di cui si racconta tanto e persone di cui si racconta poco. se ci pensate, per esempio, nei patriarchi, nel racconto dei patriarchi, noi abbiamo Abramo, no, è una, a cui il libro della Genesi dedica 10 capitoli, 12 capitoli. Poi abbiamo Giacobbe, anche qui tutto il racconto che anche noi conosciamo, no? Tanti capitoli. Giuseppe sono quasi più di 10 capitoli che vengono. E tra Abramo e Giacobbe c'è in mezzo Isacco, di cui pensate noi ricordiamo solo 2 episodi di Isacco, legati a suo padre, il sacrificio, cosiddetto sacrificio di Isacco, che poi non c'è stato, e a suo figlio Giacobbe, che ruba la primogenitura al fratello, no, con la complicità della madre. Noi Isacco, questo sappiamo, poi no, c'è molto poco. O come per esempio anche la figura di Giosuè, no? Figura di Giosuè che era l'aiutante di Mosè. Allora Mosè è un gigante. Mosè è, no, secondo la tradizione poi ebraica, è colui che ha scritto la Torah, quindi eccetera. Poi c'è Giosuè, che fra l'altro all'inizio del piccolo libro di Giosuè, che non leggiamo mai, per dire, cioè il Signore, tra l'altro è una scena anche molto forte, perché Mosè è morto, e Dio dice a Giosuè, dice: Mosè, mio servo, è morto. E uno dice: vabbè, c'è bisogno di sottolinearlo, no? Ma il fatto è che la scena qual è? Che probabilmente Giosuè, davanti alla morte, no, di quello che era il suo maestro, che era il gigante, e dovendo lui prendere la guida del popolo, si sente, no? Allora il Signore deve scuoterlo e dire: ehi, il mio servo Mosè è morto, muoviti. Infatti gli dice: tu prendi la guida del popolo, e gli dice 2-3 volte: tu sii coraggioso e forte, cioè, come dire, coraggio, muoviti, perché lui era così, no? Di fronte alla responsabilità che gli era caduta addosso e che prima portava Mosè, e adesso Mosè non c'è più. Allora, cioè, come dire, no? Dio porta avanti la sua storia con quelli a cui ha dato 10 doni e quelli a cui ha dato un dono. Ricordate la parabola dei talenti, no? A chi ne ha dati 10, a chi ne ha dati 5, a chi ne ha dati 1. Così è. Tra noi ci sono persone più dotate e persone meno. Così. Io, tra i gesuiti ho conosciuto, ci sono delle persone di intelligenza, capacità di vedere le cose, di profondità, di coglierle, che io non ho, e magari all'inizio era anche un po' un motivo di invidia, cioè, no? Poi me ne sono fatto una ragione, cioè, e poi, cioè, quello che conta poi non è averne tanti, ma quelli che hai te li giochi nell'amore? Perché l'amore conta, non che ti facciano la statua, no, non che tu venga ricordato, che il tuo io, eccetera, ma che tu, al di là di quanti talenti hai avuto, quelli che hai avuto, te li sei giocati nell'amore, perché solo l'amore conta. Allora credo che questo è importante, no? Anche per la figura di Giuseppe, no? Che è una figura marginale, ha un ruolo marginale nella, però un ruolo, è sempre un ruolo. Tra l'altro questa cosa del marginale mi piace anche come parola, perché c'è una serie di libri di studio, non ve li consiglio, nel senso che se vi volete mettere a studiare, fatelo, ma se da leggere così per una lettura spirituale, più non ve li consiglio, anche costano, che sono dei libri di studio sulla figura di, la ricerca storica sulla figura di Gesù, scritto da un autore cattolico americano, Meyer, e il titolo che ha dato a tutti questi volumi, si aspetta l'ultimo, che ancora non è stato pubblicato, è Gesù, un ebreo marginale. Un ebreo marginale, lui lì lo sottolinea per il fatto che agli occhi della storia ufficiale di quel tempo Gesù è stata una figura marginale, no? Eppure, ecco, questo Dio che con i marginali fa grandi cose. Pensate che nel Vangelo di Marco, che è considerato il Vangelo più antico, non c'è alcun riferimento a Giuseppe. E Gesù è ricordato come figlio di Maria. Vengono nominati i fratelli e le sorelle. Nel Marco 6, versetto 3, viene detto i suoi fratelli non sono tra noi, cioè i fratelli Giacomo, Iosef, Giuda e Simone e anche le sue sorelle, ma non c'è alcun accenno dal padre. Nel Vangelo di Giovanni si parla della madre di Gesù, dei suoi fratelli, ma anche lì in Giovanni non si parla del padre. Ora, fra l'altro questa cosa, invece in Matteo viene conosciuto come il figlio del falegname, Matteo 13,55. Allora, intanto questo fatto che non si parla di lui, Marco e Giovanni non hanno i Vangeli dell'infanzia, hanno soltanto i Vangeli di Gesù ministro, in qualche modo, cioè nel suo ministero, meglio, e ci fa pensare anche che Giuseppe sia morto prima del ministero pubblico di Gesù, no? Gesù, come sapete, nasce nel 6-4 avanti Cristo, muore con, appunto ne abbiamo parlato anche altre volte, il 30 dopo Cristo, e quindi avrà vissuto un 37-34 più o meno anni, quindi non 33, per cui adesso che giocherete a tombola, per cui quando uscirà 33 qualcuno dirà sempre gli anni di Cristo, e allora voi sorridete, non potete fare una catechesi di, mentre state giocando a tombola, mangiando pasticcini e bevendo vino, e sorridete e basta, no? Quindi ha vissuto un po' di più. E tra l'altro lui comincia, secondo il Vangelo di Luca, lui comincia il suo ministero che aveva circa 30 anni. Attenzione, circa 30 anni significa i 50 anni di adesso, eh? Su questo sarebbe molto interessante riflettere, no? Cioè Gesù, cioè la maggior parte della vita l'ha vissuta nel quotidiano. Nel senso che poi gli ultimi anni saranno, tra virgolette, no? Cioè, nello straordinario, ma straordinario vuol dire questo ministero che ha lasciato, no? Fino a noi. Ma la maggior parte della vita ha vissuto il quotidiano, il grigio delle giornate, il quotidiano del lavoro, no? Delle relazioni. Ora, quindi se da una parte nei Vangeli abbiamo questa scarsità di notizie, abbiamo invece la Chiesa, la tradizione attinge abbondantemente dai testi apocrifi, dai Vangeli apocrifi, però attenzione, anche qui dobbiamo sottolineare che per noi cattolici i Vangeli apocrifi sono dei testi che noi leggiamo con simpatia, con per quello che ci può risuonare ed essere anche con qualche devozione, ma non ci crediamo troppo, ok? Nel senso che per noi i Vangeli canonici sono i Vangeli canonici. Quindi i Vangeli apocrifi non hanno la stessa incidenza dei Vangeli apocrifi. Fra gli ortodossi loro ce l'hanno un po' di più, perché per esempio nei Vangeli, dai Vangeli canonici noi non abbiamo nessun elemento per poter dire che Giuseppe fosse un anziano vedovo. come si dice nei Vangeli apocrifi. Nel protovangelo di Giacomo, Giuseppe viene presentato come un anziano, e mentre nell'apocrifo Storia di Giuseppe Falegname si legge che era un vedovo con ben 6 figli, 4 maschi e 2 femmine, quando si sposò con la 12enne Maria di Nazaret. E quando Giuseppe morì, a ben 111 anni, Gesù e Maria erano presenti al suo capezzale insieme a tutti i suoi figli e figlie. Tra l'altro questo è anche legato a quella tradizione gerosolomitana, cioè legata a Gerusalemme, che Gioacchino ed Anna, avendo avuto questa bambina e avendola consacrata al Tempio, questa bambina cresce nel Tempio, solo quando comincia a diventare donna e comincia ad avere le perdite di sangue, quindi non può più stare nel Tempio perché la rendeva impura per la perdita del sangue, viene affidata a un vedovo anziano di nome Giuseppe. Allora, tutto questo noi ce lo portiamo in testa e nel cuore, grazie anche alla buona novella di Fabrizio De André, no? Che attinge al racconto del protovangelo di Giacomo. Però, attenzione, una cosa è il Vangelo apocrifo, una cosa è invece il Vangelo canonico. Per cui noi possiamo, poggiandoci sul Vangelo canonico, dire che Giuseppe avesse più o meno 18 anni, come Maria ne aveva più o meno 12, perché il Talmud, che è un testo ebraico antico, dice che l'età da marito e da sposa, cioè per sposarsi, sono i 12 e i 18 anni, 12 per la ragazza e 18 per gli uomini. Ora, naturalmente nell'antichità, come anche qualche generazione fa da noi, i matrimoni erano combinati e i matrimoni poi, si univano, cioè si facevano con appunto 12-18 anni e poi si andava a vivere solo quando appunto la ragazza era in grado di generare, no? Fino a quel momento continuava a vivere con i suoi genitori. Per cui noi abbiamo imparato, noi, San Giuseppe Vecchierello, c'era la filastrocca, no? E quindi anche le icone antiche lo rappresentano vecchietto, l'icona della Natività, no? Dove c'è Maria stesa, eccetera, il bambino, e in un angolo c'è Giuseppe, no? Vecchietto, e tra l'altro in quell'icona davanti a lui c'è un tibetto tutto vestito di pelli, tutto con in mano un bastone che poi fiorisce, o da cui esce una colomba secondo gli apocrifi, e lì sarebbe appunto questa, nel senso che quello lì con il bastone, con tutti questi pelli bruttino, è il diavolo che sta tentando Giuseppe, gli sta dicendo: guarda come da un ramo secco può nascere niente, cioè meglio, se da un ramo secco non nasce nulla, come da una vergine può nascere un figlio, no? E quel ramo fiorisce, e allora da lì viene un po' quell'immagine, no? di questa tradizione. Ora, la Chiesa lo presenta come padre putativo, dal latino puto, creduto tale, appunto. E come si dice anche in Luca, capitolo 3, versetto 23, si dice: era figlio, come si credeva, di Giuseppe. E fra l'altro anche nella genealogia di Matteo, vedete, nella genealogia di Matteo, è dove, che fra l'altro ascolteremo tra qualche giorno all'inizio della novena del Natale, il primo Vangelo sarà la genealogia di Matteo. Allora qui si dice, no? Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, eccetera, eccetera. C'è sempre questa cosa: Jeconia generò, Eliud generò. Quando si arriva a Giuseppe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Vedete, non si dice Giuseppe generò Gesù. Si dice di Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Cioè, allora, qui la percezione che la Chiesa no, ha avuto, che appunto, come dicevo anche prima, no, Gesù ce l'ha dato Dio, e viene da Dio, non è come semplicemente un uomo, non c'è stata solo una generazione umana, no, ecco, no, ma viene generato da Dio. Tra l'altro, a margine, vi dico che un famoso teologo, che ha avuto poi anche una carriera ecclesiastica molto importante, poi vi dico chi, e poi vi darò anche la citazione, lui in un suo libro diceva cioè che anche per la nostra fede cattolica, cioè, dire, è importante che la generazione di Gesù sia venuta direttamente da Dio, che poi Maria e Giuseppe possano aver avuto dei figli in maniera naturale, non è un problema per la fede cattolica. Questo famoso teologo che poi ha avuto, si chiama Joseph Ratzinger, Benedetto XVI. Perché voi ne avete figli, non c'è nulla di male a mettere al mondo figli. Non è mica un peccato mettere al mondo figli. No. Per cui, allora è chiaro che per molte signore, anche anziane, che sono qui a fianco in chiesa, andare a dire che Maria, no, cioè, ha avuto figli dove che Giuseppe, no, si sono incontrati nella sessualità, ti saltano addosso e non è più domenica. Ma il mistero ha a che fare con Gesù, no? Che poi dopo loro possono aver avuto anche dei figli, naturalmente, questo non sarebbe un problema, secondo la fede cattolica. Allora, ecco, ora, intanto questa cosa del non avere parole, tanto il non avere parole sue, allo stesso tempo Giuseppe ci viene presentato come un uomo di ascolto, ascolto dei sogni, ascolto della realtà. E fra l'altro un uomo che ascolta e pensa, riflette, elabora. Su che cosa lo sto dicendo? Per esempio il prendere atto, coscienza, cioè prendere atto che Maria è incinta non di lui. E allora il testo cosa dice? Che voleva ripudiarla in segreto. Dice qualcosa di impossibile, cioè nel senso che, pensate, in un paesino che poteva avere dai 200 agli 800 abitanti, dove tutti si conoscevano, no? Dove le famiglie erano pubbliche, conosciute, no? Però ripudiarla, come dire, come avveniva anche da noi, era bollare, oltre che metterla a rischio di fini anche violenti, cioè, raccontava Carretto, Carlo Carretto, che in un suo libro, che quando lui era andato, Carretto, ricordate, a un certo punto si fece piccolo fratello di Charles de Gaulle e andò un periodo a stare in Algeria, nel deserto, fra i Tuareg, e allora raccontava che con un piccolo fratello più adulto che conosceva i luoghi, era stato ospitato presso una tribù Tuareg e lì fra la sera attorno al fuoco eccetera eccetera aveva fatto un canto la figlia del capo tribù, no? Una ragazza bella aveva cantato eccetera eccetera, erano tornati dopo alcuni mesi e non aveva visto questa ragazza e stava per chiedere, no? E quell'altro gli ha fatto occhio e dire non dire niente, no? E perché poi non l'ha fatto, dopo ha chiesto qui, ma perché non dovevo chiedere, no? Perché dice che questa qui era promessa sposa a un uomo, è rimasta incinta, è andata con un altro e il capotribù l'ha fatta fuori, perché aveva disonorato, no? Cioè, purtroppo accadono anche nella nostra civilissima Italia, queste cose qui, le vediamo purtroppo giornalmente, no? Per cui non sentiamoci particolarmente evoluti rispetto a queste, no? Allora quindi esporre Maria a ripudio, ecco il fatto che lui vuole ripudiare il segreto, dice il suo volerle bene. Perché vedete, da una parte io penso, no, come ciascun uomo, cioè, ma anche ciascuna donna, no, se l'uomo vede che la donna è rimasta incinta, però se sapesse la donna che è proprio promesso sposo, no, è andata con un altro, cioè sentirsi traditi, no? Però vedete, il voler ripudiare in segreto dice questo far prevalere dentro di lui il bene nei confronti di Maria, cercando qualcosa di impossibile, no? Però cercando. Cercando, cioè, e fra l'altro vedete, la scrittura lo chiama giusto, poiché era giusto, però da una parte la Torah dice che un uomo e una donna che sono scoperti in adulterio devono essere lapidati, non si arrivava sempre, non si arrivava alla lapidazione, però uno veniva e poi segnato per la vita. Allora è interessante che lui è giusto anche se non sta seguendo la legge. Qui ci fa un po', come dire, no, cioè non sta seguendo la legge, però la scrittura è giusto. E perché vedete, lui coglie il senso della legge di Dio, che è una legge di vita, che non vuole la morte. Tra l'altro qui dovrebbe insegnarci anche molto a noi, no? E a tutti i legulei che ancora purtroppo ci sono, no? Che sono più attenti alla legge di Dio che alle persone. La legge di Dio è sempre per la vita. E tra l'altro questa legge di Dio, che viene attraverso la scrittura, è sempre una legge che è detta in parole umane. Cioè, cosa vuol dire? Che è legata anche alla cultura, no? E quindi va accolta anche nella sua umanità. Per cui, per dire oggi, noi stessi, nonostante che l'Antico Testamento è parola di Dio, però quando c'è scritto che no, l'uomo e la donna che compiono adulterio devono essere lapidati, noi non lo facciamo. Come neanche gli ebrei lo fanno, non pensate agli ebrei. Cioè, come dire, colgono che è legato a un tempo, a un no, eccetera. No, questo per dire che c'è sempre un bisogno, no? Cioè, anche nell'ambito giuridico, no? Si sa che anche il giudice deve cogliere il senso della legge, eccetera, nella sua applicazione. Allora, vedete, quindi un uomo che ascolta la realtà, che ascolta la realtà, anche questo non è poco, cioè che legge la realtà, se la realtà è quella, da quella devi partire. Però in maniera difficile cerca la vita, per lui e per lei. Per lui dire vabbè, non sarà più mia moglie, no? Cioè, per lei, anche se no, c'è questa situazione complessa, qual è la situazione perché lei possa vivere? Vedete, è bello questo, no? Cioè, nelle complessità e nei casini delle situazioni, dire vabbè, questo è, no? Ci soffriamo, però cerchiamo la vita. E sappiamo che poi il Signore, no? Come dire, lo ispirerà, lo illuminerà, e quindi e in questo, fra l'altro, il Vangelo dice che è giusto, poiché era un uomo giusto. Quindi la giustizia è cercare le giuste relazioni che permettano la vita. Le giuste relazioni che permettono la vita. E poi certamente, ecco, è un uomo di ascolto, sapete che anche la tradizione ebraica in maniera così dice, vedi, noi abbiamo ricevuto una bocca per parlare, ma due orecchie per ascoltare, cioè significa che l'ascolto deve essere il doppio della parola, anche questo è interessante, no? Cioè, deve prevalere l'ascolto sul parlare. e noi lo sappiamo bene come nelle nostre relazioni, no? Se c'è la fatica dell'ascolto, forse qualcosa, no? Se invece c'è l'irruenza della parola, no? Quante parole che fanno tanto male, che nascono da un non sufficiente elaborazione interiore, quindi un ascolto interiore. Le parole poco pensate che vengono scagliate a volte nella violenza come pietre. E ecco, quindi questo un uomo di ascolto e poi un uomo di cura, di responsabilità, no? E fattivo. Poi fra l'altro appunto lui non ci vengono dette parole, ma ci vengono detti gesti. Lui che porta la moglie a Betlemme per il censimento, certamente con uno stato d'animo, possiamo immaginare, abbastanza arrabbiato, perché c'è anche questo viaggio di Giuseppe con Maria a Betlemme, non dobbiamo immaginarlo, no, sull'asinello, che bello, nei presepi non c'è, no? Giustamente nei presepi si parte dalla nascita, cioè, però il presepe potrebbe fare anche la parte prima, no? Adesso vabbè, scusate per cretinata che sto dicendo, ma, perché in qualche presepe ho visto anche rappresentato, ad esempio, cosa che raramente c'è, anche il palazzo romano con i soldatini romani dove si andava a fare il censimento. Anche questo è un'immagine non abituale nei presenti, però se volete ci sta, perché proprio, no? Cioè, se loro sono andati a Betlemme per censire, da qualche parte li saranno andati a censire, no? Cioè, così. E, però al di là di questo, cioè, per dire, no, portare la moglie incinta fino a Betlemme, chissà quante benedizioni avrà mandato i romani, no? Che già erano i loro oppressori e che quindi costringevano quest'uomo a portare sua moglie, no, incinta per questo lungo viaggio. Ed è quello che appunto, cogliendo che Erode rappresentava un pericolo per il bambino e per sua madre, lo porta in Egitto. E allora credo anche questo, la dimensione fattiva del bene, anche se Ignazio negli esercizi, no, ha una piccola frase che potrebbe sembrare molto banale, ma che, perché dice l'amore, dovendo parlare dell'amore, dice sebbene sia sempre, come dire, l'amore si dimostra più negli atti che nelle parole, che se volete è una frase banale, però è verissima, no, perché poi vediamo, no, cioè, anche nei momenti difficili, che chi ci vuol bene si fa presente in cose concrete, no? Come succede in alcune situazioni, no? Cioè, è come facevano anche i nostri, cioè, quando per esempio c'erano dei lutti o delle malattie, no? Cioè, il venire con il pane, con l'olio, con cose concrete, no? che dice la concretezza della vita, al di là delle tante parole, Per cui Giuseppe rappresenta proprio questo estremo. Non so se va bene per le mogli avere un marito silenzioso, no, proprio silenzioso no, e lui un po' parlava, il Vangelo non ce ne parla, però ecco, per dire, però dall'altra parte Giuseppe è un uomo fattivo, e che sa cogliere gli annunci, cioè lui ascolta gli angeli. Attenzione, gli angeli non dobbiamo immaginare anche qui, no? Questi angeli che con le ali, eccetera, vengono da Giuseppe, hanno un po', ma si conoscono, no? Perché si parlano tante volte. No, l'angelo è sempre l'annuncio. E quindi riuscire a cogliere nella realtà quegli annunci, quelle cose che il Signore in qualche maniera cerca di no, in tempi fa si parlava dei segni, a Calascio si cercavano i segni dei tempi, no? I vari Calascio che abbiamo fatto. Cioè, rimane questo, no? C'è un Signore che ci parla nella storia, no? E che quindi dice un uomo capace di ascoltare la realtà, di ascoltarsi dentro, di ascoltare gli altri. E cogliere in questo, no, una parola del Signore che appunto. E, ecco, un uomo fattivo, carpentiere, falegname viene detto, ma di per sé appunto non è che a quel tempo in Palestina c'erano foreste abbondanti, non era il nostro Trentino Alto Adige o, no, o altre parti piene così di alberi, ma certamente un uomo che sapeva anche lavorare il legno, ma la pietra, no, eccetera, quindi un uomo fattivo. Ecco, qualche risonanza, qualche domanda? E poi, non lo so, anche se qui poi andiamo su un terreno di cui i Vangeli ci dicono poco, ma noi ne siamo più consci per il, come dire, per gli studi, no? Cioè, i nostri genitori ci hanno lasciato tante cose dentro, no? Noi, tanti tratti di noi poi ce li portiamo da loro, no? Quindi non riusciamo a dire fino in fondo, anche vedendo Gesù, che cosa Gesù si porta di Giuseppe, no? Però certamente come uomo, veramente uomo, Gesù si porta di Maria e di Giuseppe, di tutti e due, dei tratti del suo modo di essere, che poi è elaborato come Gesù, però che lui ha ricevuto, no, tanto attraverso il, appunto, il modo di essere, la persona anche di Giuseppe, no? E almeno è bello pensarlo, cioè non riusciamo a cogliere poi, però almeno è bello pensarlo, come dire, Gesù che viene da una storia, viene anche con qualcosa che riceve da quest'uomo, no? No? Perché per esempio agli inizi, anche nel primo secolo, da quello che abbiamo di resti, primo, secondo secolo, cioè la figura di Maria non è spiccata subito, per dire, nella Turchia e Siria, in quella zona lì di allora non si chiamava Turchia e Siria, sì, ma quella parte dell'impero romano dove si sviluppa poi il cristianesimo, no? Cioè che poi Efeso, gli altri posti, eccetera. E per esempio Santa Tecla è la più importante di Maria, aveva una risonanza e una devozione fortissima, perché Tecla, si parla di lei come una che poi ha seguito Paolo, anche se poi Paolo non la voleva, però questa era una tipina particolare, cioè è una cosa molto... Allora, poi per esempio come anche nella la figura di Giovanni Battista era anche tanto presente. Poi c'è stato un po' un... senza nulla togliere a Maria, cioè che voglio dire, cioè, però forse c'è stato un uso della figura di Maria, anche un po' maschilista, no? Perché poi anche qui sembra che, cioè fino alla fine del primo secolo, le piccole comunità cristiane erano a maggioranza femminile, come anche qui, o no? No, qui siamo abbastanza pari, però normalmente... Normalmente anche in chiesa, o no, per dire, soprattutto durante la settimana, no? Cioè, sono le donne, cioè, eccetera. No? E tanto che alcune di loro avevano anche delle posizioni importanti. Nella lettera ai Romani Paolo manda a salutare delle donne che presiedevano comunità. E metti anche che, per esempio, anche a Roma, le cosiddette chiese titolari, i tituli, cioè erano quelle chiese che sono adesso sorgono sul luogo dove era una casa di una matrona che aveva, era ricca, cristiana, e aveva una casa grande e permetteva nella sua casa che la piccola comunità cristiana si incontrasse. Ora, queste chiese, poi queste sono state ricordate, canonizzate, una di queste, bellissima, se andate a Roma non mancate di visitarla, se non la conoscete già, puoi anche ritornare, è Santa Prassede. Santa Prassede è vicino a Santa Maria Maggiore, proprio vicinissimo a Santa Maria Maggiore, è una chiesa titolare, è così. È bella perché appunto c'è bella questa idea, questo ricordo di una comunità presieduta da una donna. Poi siamo arrivati noi e il potere maschilista ha preso il sopravvento, per cui la figura di Maria da una parte a volte è una figura che è funzionale al maschilismo, cioè nel senso di una figura di una, questa immagine di Maria con le mani giunte, con gli occhi al cielo, no, cioè sempre come dire, no, buonine, perfette, perché se poi leggi Maria e leggi Magnifica, se tu dici Maria non era proprio una, no, così, però ecco, come in fondo pure caste e vergini, per averle noi al matrimonio, cioè anche prima, e il maschilismo. Allora, invece, cioè dire Maria con i santi, no? E quindi anche con Giuseppe, c'è un po' questa Gesù e Maria e i santi, no? E invece poi in più, se vuoi, c'è stata un po' questa cosa che Dio lontano, Gesù che è Dio, e quindi sta con questo Dio lontano, per cui no, anche in queste chiese dove l'altare, la celebrazione, il prete sono lì, lontano, in alto, e separati, perché c'è la balaustra, perché ci sono i gradini, e il popolo è lontano, no? Allora chi è vicino al popolo? La mamma, Maria. Però anche questo, cioè, è vero, ma non è vero che Dio sia lontano. Quindi, no? Un po' come altre volte dicevo, no? C'è anche, questo lo diceva Spitlick, no? Cioè che noi siamo un po' così, no? Abbiamo un problema, lo diciamo al nostro angelo custode, l'angelo custode lo dice al santo protettore, il santo protettore lo dice a San Pietro lo dice a Maria, Maria che conosce bene il figlio, sa quando è di luna buona, per cui va lì e gli dice guarda che sulla terra, sai, no? E allora Gesù dice non volevo, però si è messa di mezzo la mamma, e allora glielo faccio, no? Allora, queste che sono dinamiche umane sono proiettate sul mondo di Dio, ma Dio non è, Maria non è più buona di Gesù. Maria non è più buona di Gesù. No, nel nostro incontro a Cazzano una signora era rimasta un po' così, perché cioè, però Maria, Ma Maria è sorella nostra, a cui vogliamo bene, ma è una di noi, non è una semidea. Credo che in questo c'è un po' di paganesimo che, no, che a volte può subentrare, no? E quindi va benissimo Maria e Giuseppe, no? Maria e Giuseppe, certamente. Quindi quando nel Reo di Cristo diciamo, è Giuseppe il suo sposo, io non posso. Anche perché poi così questo ci rimette insieme. La cosa non è il primeggiare dell'uomo, il primeggiare della donna, ma camminare insieme, che è la cosa più difficile, però è la vita, no? Dove ciascuno di noi poter essere se stesso a servizio dell'altro, no? Dell'altra, dell'altra, del, no? L'uno per l'altro, nell'amore, no? Anche nostro per come dire riconciliarci nell'amore con la sessualità, no? Cioè chi di fatto ancora oggi non è che, no? Perché se prima c'era la repressione, adesso c'è l'ipersessualismo che è un'altra faccia, no? Perché c'è una sessualità di consumo, e lo vediamo, no? Non di amore. Allora, invece come poter anche per noi cristiani oggi, cioè cogliere, no, il dono dell'amore che coinvolge tutto, no? E quindi non c'è, come dire, quello sporco, no? Che a volte purtroppo una certa visione, che voglio dire anche loro erano vittime in qualche modo, no? Cioè, non è un giudizio sulle persone, no? Ma su una certa mentalità che è stata passata, no? Cioè per cui dove la sessualità ha a che fare con lo sporco, con e forse anche per dire adesso poi dopo la Chiesa per suo conto, ma non è solo la Chiesa, dovrebbero essere anche uno Stato, cioè che aiutare a crescere un'educazione all'amore che parli anche della sessualità, cioè in questa educazione al lavoro, no? E quindi che Maria, che poi, no, a me non fa necessità, cioè voglio dire, che problema c'è, che Maria, no, però ecco questa tutta santa, cioè pensate, no, anche oggi la Chiesa dice tutta santa prima, durante e dopo, no, e che però è sempre legata a quell'evento, no, Il discorso è sempre quello. E oltre che poi nell'antichità erano più tranquilli, nel senso che San Tommaso diceva prima e durante, ma non dopo. No, ma come ha fatto a nascere se non è accaduto quello che accade ad ogni donna? No, cioè Tommaso era, però questo iper, no, cioè voler, come per dire, la Chiesa non l'ha definito, la Chiesa ha lasciato, ha glissato, quindi lasciando libero, però tutta la tradizione antica è che Maria sia morta e poi dopo è stata assunta in cielo. No? Anche nel suo corpo. Poi sapete che è subentrata una tradizione molto più recente, che per in una sempre questa Maria, Maria, no? Allora avrebbe detto che Maria avrebbe ricevuto anzi il privilegio di non morire, di andare. Ora, ognuno può credere come vuole, siamo, nel senso che la Chiesa su questo non ha definito. E io credo, secondo la tradizione antica, e come ci sono le icone della Dormizio Maria, e come quando vado a Gerusalemme vado sempre a pregare nel luogo della memoria, non è che è quello lì esattamente, luogo della memoria della morte di Maria, c'è cioè questa statua di Maria morta, ed è uno dei luoghi nel quale io mi sento vicina alla figura di Maria, no? Cioè, come noi, cioè, e quindi che prega nell'ora della nostra morte, no? Ma perché lei l'ha provata la morte che si è passata? Allora anche lì c'è stato un, come dire, un voler, secondo me, un ipermarianismo. No, è bello questo, grazie di quello che dici, perché io non ci avevo mai pensato, ed è invece molto, e mi fa pensare anche chi poi sarà stato un sì che entrambi avranno confermato, ciascuno personalmente, ma poi sarà diventato un sì comune, no? Perché appunto l'accettazione anche di Giuseppe di questa storia complessa, di questo mistero da portare, e Maria l'aveva fatto per conto suo e lui l'ha fatto per conto suo, poi insieme, no, quante volte magari l'avranno confermato, no? Cioè, in qualche modo, no? Cioè, no, non è così, Mimo, no, 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 proprio non è così, io te lo dico direttamente, no, no, te lo dico direttamente perché è un'idea che passa e che noi ci portiamo dentro come in una certa visione di Dio, ma che mi permetto di dire proprio è da cambiare, perché quest'idea di un progetto di Dio, di un Dio grande geometra o architetto che ha già fatto il progetto e noi siamo in qualche maniera dei semplicemente gli operai che poi il geometra gli dice guarda devi fare lì, no, non è un'idea cristiana e purtroppo ce l'hanno data, nel senso ce la portiamo dentro perché ce l'hanno data, ma non è, ecco, dobbiamo metterla in discussione dentro di noi e purtroppo ce la portiamo e anche alcuni preti ce l'hanno, magari, però non è questo, perché veramente è un Dio che per quanto uno possa dire sì però è buono e lui sa veramente qual è il nostro, cioè, oh, dice, oh scusa, ma io, no. E Invece il Dio biblico, ma già nell'Antico Testamento, quando Dio dice a Israele in Deuteronomio, che cosa in fondo io ti chiedo? Di camminare insieme. Di camminare insieme. Allora, è come voi fate, come i vostri figli avete fatto, no? Cioè, a un certo punto, sempre più tener conto di loro, tener conto della loro libertà, educarli in una libertà, quindi, in cui uno dice, vabbè, tu vuoi. Allora, cioè, noi potremmo, come dire, ragionare per assurdo di dire se Maria avesse detto no, se Giuseppe avesse detto no. Io penso che Dio avrebbe cercato altre strade, avrebbe cercato, non si sarebbe arreso in quel voler, no? E non avrebbe mandato un tumore a Maria, non neanche a Giuseppe, cioè l'avrebbe stecchiti lì, no, cioè, nel senso che, cioè... Ma è un racconto, cioè, ma e poi guarda che poi non è che neanche scorderisce perché c'è la strage degli innocenti, c'è la morte, c'è Erode non era uno liscio, assolutamente, non scorre liscio neanche il censimento, perché il censimento è un atto di violenza, di imposizione di un potere che voleva sapere quanti uomini poteva prendere per l'esercito e quante tasse poter prendere, cioè gli Vangeli non parlano di una storia ideale, parlano del nostro tempo. Sì, esatto, poi cioè, ripeto, non è ma Mimo, ma anche noi, il modo di raccontare le storie sono noi gli uomini e donne del XXI secolo. E l'idea che abbiamo noi di storia non era quella dell'antichità. La nostra idea di storia è un'idea che viene dal 500, dal 700, no? Dove i fatti, ma questa idea non era nell'antichità. Dove i fatti erano legati molto di più al significato, no? Al messaggio che un testo voleva portare. Quindi noi dobbiamo anche cogliere, no? Come dire, il testo nel suo contesto storico. E allora è chiaro che questo è un racconto che, no? Perché è finalizzato a Gesù, fra l'altro, anche ripeto, il Vangelo più antico, Marco, non ha il racconto dell'infanzia, vuol dire che il primo annuncio che è stato dato era della vita di Gesù, in particolare del suo ministero, della sua morte e resurrezione, quello era l'annuncio cristiano. Poi successivamente si sono recuperate anche alcuni racconti, alcune cose che saranno stati raccontati da Maria, eccetera, e poi c'è stato l'elaborazione di alcuni di questi. Però sono sempre racconti di fede, dove in qualche maniera possiamo cogliere, no? Sì, no, ma hai fatto benissimo. Sì, ma quello è Gesù Cristo Superstar, Mimmo, non puoi mettere Gesù Cristo Superstar col Vangelo, Mimmo. Cioè, nel senso che Gesù Cristo Superstar. Sì. Certo, ma quello è il fatto di dire, appunto, che poi è lì, Gesù Cristo Superstar, il vero Messia è Giuda. No, non è neanche Gesù, perché Giuda è il prescelto perché nel suo tradimento permetta che Gesù, no? Per cui quasi è lui il vero Messia. Però questa è una visione che uno può avere, cioè non è quella cristiana, cioè in che senso è quella cristiana? Che il Dio di Gesù Cristo non è un grande burattinaio. Il Dio di Gesù Cristo è colui che libera. No? Noi non conosciamo l'Antico Testamento e questo è un grande nostro buco. Abbiamo pregiudizi sull'Antico Testamento, che vengono dalla nostra ignoranza biblica non colpevole, no? Ma questo è il nostro buco, perché se noi conoscessimo molto più l'Antico Testamento, intanto vedremo un Dio che libera e va avanti col popolo di Israele, lasciandolo libero, parlandoci, no? Tanto dicendogli le cose, però lasciandolo libero di fare anche scelte di male, no? Trattandolo da adulto, non da bambino. E allora questo ci aiuterebbe rispetto a quelle immagini, a quelle idee che ci abbiamo dentro, ma ci abbiamo dentro, no, cioè, del Dio grande architetto, grande burattinaio, no? Cioè, che un po' viene anche da una certa religione naturale, nel senso che, cioè, come dire, no? Che ciascun uomo, al di là che sia credente o non credente, ma tutti noi sperimentiamo che la nostra vita è fragile, cioè nel senso che, come dire, sì, sperimentiamo che tu non hai sotto controllo la vita, lo sperimentiamo anche fisicamente, lo sperimentiamo anche proprio del fatto di dire delle cose che sentiamo, no? Cioè, purtroppo queste palazzine che sono saltate in Sicilia, cioè uno sta lì tranquillo e cioè, salta a casa, no? Allora, il nostro mondo non è sotto il nostro controllo. Allora, l'uomo cosa tende a fare? Tende a immaginare, perché per poter vivere, no, tende a immaginare che ci sia un Dio che invece lui ha tutto sotto controllo. No, ricordate quella frase di quell'autore, di quel teologo che dice: durante una turbolenza aerea fra i passeggeri è difficile trovare un ateo. Perché io ti guardi, se mi salvi andrò, no, cioè, l'importante è che mi salvi, no, cioè, Dio che... Questa è una religione naturale, che tanti cristiani hanno, che si fermano là e pensano che credono in Gesù Cristo, ma è una religione naturale. Anche negli atei, in certi momenti, no, non ci credo, però, no? E poi tra l'altro qual è anche la cosa nostra in questa religione naturale, no? Cioè che al grande boss che tiene tutto sotto controllo, che io ho bisogno di credere, perché sennò come faccio a vivere, no? E soprattutto nei momenti in cui sperimento ancora di più che la mia vita non è nelle mie mani, io vado a fare dei grandi sacrifici, come i potenti, no? I potenti, tu li fai dei regali e questi sono meglio disposti nei tuoi confronti. Per cui tu li sacrifichi. E nell'umanità a volte si sono arrivati a sacrificare i figli, proprio uccidendoli, a queste divinità che si pensava che se io li sacrifico la cosa più grande, più lui, no? Ma questa è religione naturale. Allora noi dobbiamo, anche grazie soprattutto alla parola, a ritornare alla parola, in qualche modo purificare queste immagini che tutti ci portiamo dentro, tutti quanti, cioè, va bene, e allora tempo di una boccata d'aria o di un caffè, poi se vuole ce le diamo.
Stavolta ci vediamo così.